Ti ringraziamo, Padre, perché tu tieni saldamente nelle tue mani le vicende del mondo. Non hai paura del male, ma lo vinci e trasformi il male in bene. Ti vogliamo dire la nostra gratitudine perché tu sei amore e il tuo amore non si lascia arrestare da nulla, né dentro né fuori di noi. Ti ringraziamo Signore Gesù, tu sei il Dio con noi, sei il vivente, sei colui che opera con efficacia proprio nei momenti in cui noi temiamo l'abbandono, la solitudine, l'angoscia, la notte. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza per questa tua presenza accanto a noi, per questo tuo amore che ci guida, ci sostiene. O Spirito Santo, noi ti lodiamo, ti benediciamo, perché sei tu che rendi possibile la nuova creazione, sei tu che sei capace di ribaltare attraverso la tua forza di vita le nostre situazioni più intricate, più difficili. O Maria, tu che sei colei che ci insegna la perseveranza e la resistenza nel male, contro il male e nel bene, aiutaci attraverso la tua preghiera, la tua intercessione a non lasciarci scoraggiare di fronte alle difficoltà e a credere anche quando è notte. Amen. Riprendendo il nostro cammino, abbiamo lasciato dunque Paolo e Sila, li abbiamo lasciati in prigione, nei ceppi, abbiamo visto che l'igettone, la parte più interna della prigione, assicurò i piedi loro ai ceppi. Abbiamo visto il titolo che ho dato l'altra volta, era vi flagelleranno, e questa volta ho dato un altro titolo naturalmente un po' più consolante, i versetti sono dal 25 al 40 e così concluderemo in bellezza finalmente questo capitolo 16, che è stato molto lungo. Il titolo, siamo al capitolo 16, il titolo è non preoccupatevi come difendervi. Ecco, da una parte vi flagelleranno, ma non preoccupatevi come difendervi. È ancora una parola di Gesù che ci viene in aiuto. Abbiamo visto dunque che verso la mezzanotte Paolo e Sila stavano pregando e cantando inni a Dio. Io avrei detto, se c'ero io, stavano lamentandosi oppure un po' arrabbiati con il Signore, dice senti basta con tutto quello che faccio per te, guarda come va a finire, adesso anche in carcere ci mancava anche questa, tu ci hai mandato un messaggero durante la notte, durante il sogno a dirci passa da noi siamo venuti in Europa, siamo arrivati qui a Filippi ed esco finalmente, finiamo anche in carcere. Signore, ma tu dove sei? Ti hai promesso la tua assistenza, io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo, ma che fregatura è mai questa? E invece no, passano la notte a pregare, cantare inni a Dio e gli altri prigionieri li ascoltavano, quindi diventano addirittura un conforto per gli altri, un sostegno per gli altri. E cosa succede? Ed ecco che improvvisamente, notate bene che la liberazione di Paolo e Sila richiama la liberazione di Pietro in Atti 12, l'abbiamo già trovato, in Atti 12, anche lì improvvisamente, quindi un altro parallelismo che ci fa vedere la profonda sintonia tra Pietro e Paolo, è come se San Luca negli Atti degli Apostoli ci volesse presentare questo parallelismo, Pietro da una parte, Paolo dall'altra, otto discorso Pietro, otto discorsi Paolo, liberazione dal carcere di Pietro, liberazione dal carcere di Paolo, cioè le cose si riprendono, quasi a dire sono due colonne, sono le due colonne, sono i due ulivi, come direbbe il libro dell'Apocalisse, sono i due pilastri, le due colonne del Tempio, sono i due ulivi. E dico, improvvisamente vi fu un terremoto così violento da scuotere le fondamenta del carcere. Sembra un po' il primo ritiro fatto a Châteauneuf nel castello, che dove, il primo ritiro del foyer, ci fu un terremoto anche lì, l'epicentro era sotto il foyer. Eh sì, era un segno, perché infatti quando il giorno dopo padre si è un po' allarmato, un po' preoccupato, e anche quelli del ritiro che dicevano mamma mia, qui vieni a fare un ritiro qui e poi succede questo, Marta con un sorriso disse non è nulla, è stato soltanto Satana che ha tentato di distruggere l'opera di Dio, ma la Madonna lo ha fermato. Quindi comunque, qui in questo caso è invece il ribaltamento di una situazione, capite, no? E quindi il racconto prosegue adesso con questi fatti miracolosi, no? Improvvisamente vi fu un terremoto così violento da scuotere le fondamenta del carcere. Si aprirono di colpo tutte le porte, si sciolsero tutte le catene di tutti i carcerati, quindi un terremoto anche strano, perché vabbè che le catene cadano giù, che si stacchino dal muro, probabilmente c'è stato questi calcinacci, le catene che si staccano, quindi vabbè, le catene erano liberi, no? Il custode della prigione, svegliatosi, viste aperte le porte della prigione, tratta fuori la spada, stava per uccidersi. Il custode della prigione deve rispondere di ciascun prigioniero, se qualcuno fugge, egli ne è responsabile, viene messo a morte, questa è la legge romana. Quindi questo dice, meglio che mi ammazzo io, meglio che mi uccidano loro. E quindi la migliore delle ipotesi deve subire la pena del condannato, almeno, se ne scappa uno solo, tu devi prendere il suo posto, se ne scappano altri, rischi la cocuzza, quindi bisogna stare molto attenti. Allora si capisce che quest'uomo, vedendo tutte le porte aperte, dice, sono solo spacciato, e per me è finita. È strano, perché se gli studiosi dicono che questi versetti che vanno dal 24 al 25, in realtà sono come un'interruzione del filo del discorso di precedente. E siamo in presenza, addirittura c'è un... dicono che si tratta di uno stile letterario molto diverso di quelle precedenti e di quelle seguenti, come fosse un'inclusione. Probabilmente San Luca aveva trovato nella descrizione di Paolo questo e l'ha inserito qui, per cui però è di mano di Luca, questo è sicuro, e quindi che hanno lo scopo che non è solo quello di descrivere gli avvenimenti di una cronaca, ma vuol dire che in realtà siamo di fronte a un tentativo di spiegazione teologica, cosa è accaduto, cioè Dio non abbandona i suoi che sono nel pericolo, Dio si prende cura, è quello che dicevamo prima nella nostra preghiera, tutto sta saldamente nelle mani di Dio, noi diciamo, ma perché non li ha liberati prima? Ma Dio decide lui i tempi, i momenti, ma perché è intervenuto solo a questo punto? No? E quindi il custode della prigione, svegliato, si stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò a gran voce, notate bene la grandezza d'animo di Paolo, poteva dire, e chi se ne frega, s'arrangi, un disgraziato in meno, no? A parte che forse lui non c'entrava. Paolo disse, non farti del male, siamo qui tutti. Allora chiese un lume, balzò dentro, e tutto tremante cadde ai piedi di Paolo, e si vede, oh, mamma mia, questi qui hanno una voce così tonante quando pregano che fanno venire terremoti, allora qui che si staccano le catene, mamma mia cosa succede, quindi siamo di fronte, poi pensate un pagano superstiziosi come sono i pagani, qui siamo degli dei che sono scesi in forma umana, l'abbiamo già trovati, vi ricordate che abbiamo già a casa, nella patria dei Licaoni, no? In Licaonia abbiamo trovato che questi addirittura vanno incontro a Paolo e a Barnaba con buoi, corone, eccetera, presi, perché li hanno presi per Zeus ed Hermes che sono scesi in forma umana, no? Quindi quando vedevano qualcosa di inspiegabile, oh, gli dei sono scesi, quindi questo qui dice mamma mia, quindi si butta ai suoi piedi, no? Quasi proprio dice, cadde tremante ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse, Signore, notate bene, lo chiama Signore, non è il Signore nel senso di, prima era semplicemente un prigioniero, Signore in senso di rispetto, è Kyrie, ma San Luca forse gioca anche sul doppio senso, perché noi dicendo Kyrie ci viene in mente Kyrie eleison, ed è il titolo dato a Cristo risorto, quindi è come se qui fosse veramente nella persona di Paolo di Sila, senza saperlo questo carceriere vede la figura del Signore, di Gesù, del risorto, ed essi risposero, molto semplice, credi nel Signore Gesù, sarai salvo, tu e la tua famiglia, abbandonati a Lui, fidati di Gesù, credere vuol dire dai credito, credere vuol dire dai credito, appoggiati a Lui, Lui non ti deluderà. E annunciarono la parola del Signore, e a lui e a tutti quelli della sua casa. Vi ricordate, siamo un po' come la situazione di Cornelio, abbiamo già visto, la situazione che abbiamo visto di Lidia, nel brano precedente, questa chiesa domestica, questa donna che con tutta la sua famiglia si converte, e poi costringe addirittura Paolo e Sila e Timoteo a fermarsi a casa sua, e quindi diventa un po' il nucleo da cui parte l'evangelizzazione dell'Europa, lì a Filippi. Egli a quell'ora della notte li prese con sé, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato. Perché vedete tutti questi gesti, viene in mente un po' il buon samaritano, no? Quindi quest'uomo che con rispetto, questi prima probabilmente avevano delle piaghe infette, le bastonate che hanno preso, gli insulti, il tentativo di linciaggio della folla, non è che prima di metterli in prigione questi gli hanno fatto la disinfezione e gli hanno messo le garze, i cerottini, no, assolutamente no, gli hanno dato una buona mano di botte, poi adesso giù lì in prigione e fate un po' di meditazione che vi verrà bene, siete due disgraziati, avete fatto la sommossa, avete provocato questo guaio. E quindi egli li prese, quindi di notte, no? Li prese con sé, quindi li portò a casa sua, lavò loro le piaghe, fu battezzato lui e tutti i suoi, come sempre, la salvezza tocca tutta la famiglia, noi siamo molto legati alle conversioni individuali, no? Qui invece se una cosa è buona per tutti, insomma, no? È una scelta globale, tutti hanno capito che qui c'è qualcosa di grande, di bello, e quindi noi da ora in avanti vogliamo cambiare tutti vita, vogliamo essere diversi, siamo anche solidali anche nella fede, cioè in fondo una famiglia dove cinque persone hanno cinque fedi diverse, che famiglia è? Questa lì è come dicono a Milano, è una ribobula, è una confusione, no? E poi è anche interessante, no? Però vedere che proprio il fatto, cioè in fondo, pensate che se non fosse successo niente, se tutto fosse andato liscio, certamente questo carceriere e la sua famiglia non sarebbero stati evangelizzati. Quasi a dire, vedete come in fondo Luca dice, vedete, loro credono di fermarvi, ma in realtà hanno dato l'occasione di fare qualcosa in più per il Vangelo. E quasi a dire, guarda che non esiste niente di fronte a cui l'amore di Dio si ferma. Loro credono di usare violenza, ma questa violenza in realtà serve per annunciare il Vangelo. Sangue dei martiri, seme di nuovi cristiani. Non so se lo sapete, ma nel bulletin of research, qualcosa della religiosa, una cosa che mi ha stupito, non so se lo sapete, nelle 24 ore di ogni giorno da 10 anni in tutto il mondo ci sono 270 martiri cristiani ogni giorno. Non c'è un'epoca che ha avuto così tanti martiri come la nostra, ogni giorno 270 martiri cristiani nelle 24 ore, quindi vuol dire, cos'è, uno all'ora, di più, no, 20 all'ora, Più di 20 all'ora, di ogni giorno, negli ultimi 10 anni, tu che sei banchiere che fai i conti,
più di 10 all'ora,
quindi vuol dire che poi dopo i media non ne parlino, eccetera, però questa è la verità, no? E poi anche un'altra cosa curiosa che diceva questo Bulletin of Research, eccetera, una cosa curiosa è che in realtà il cristianesimo sta aumentando di milioni ogni anno, gli atei stanno regredendo, anche se hanno la voce grossa e gridano di più, e quindi l'ateismo sta regredendo sempre di più, ma vedete che in fondo, come sempre, la foresta che cresce non fa rumore, ma gli alberi che cadono, quelli che hanno più voce in capitolo, che gridano, che vogliono togliere il crocifisso dalle aule, che vogliono questo, però in realtà la fede cristiana va avanti, sta raggiungendo sempre più altri luoghi che non erano stati mai raggiunti. Questo ci dà speranza, capite? In mezzo al collettivo farsi dei mea culpa o delle lamentele, delle geremiadi infinite, ecco, in realtà possiamo anche guardare avanti. Del resto bastava leggere anche il libro di Benedetto XVI, l'intervista che lui ha fatto, no? Quel famoso libro intervista, penultimo libro che lui ha scritto, dove lui parla chiaramente, dice a chiare lettere che il cristianesimo è in crescita, malgrado tutte le apparenze, malgrado tutte le cattiverie, le ingiustizie, tutto il battage che è stato fatto contro i pedofili e tutto questo che così, no? Quindi che è stato, avete visto, un boom di un anno, combinazione era l'anno sacerdotale, no? Il diavolo cosa ha voluto fare? Ha voluto rovinare tutto, far credere che i sacerdoti sono tutti dei grossi e disgraziati, adesso va, probabilmente non diventa più tutti santi, se ne parla più. No. Non è strano questo, non so se lo erano prima, è possibile che adesso sono diventati tutti santi, o li hanno presi tutti, ma non so, ma c'è qualcosa di strano in questa cosa, no? Queste combinazioni un po' che non sono proprio casuali, che vuol dire che quando il diavolo si scatena è perché c'è in ballo qualcosa. Eh sì, che deve esasperare, quindi siccome era l'anno sacerdotale e tutto era incentrato su questo, bisogna in qualche maniera sporcare tutto in modo tale che si attirino meno frutti, insomma. Questo è un po'. Magari una visione un po' superficiale, se volete, non è certamente, non l'ho pensata, non sono stato lì a fare teologia della storia, ma così a occhio e croce, dico, improvvisamente è cominciata un'epoca di benessere, oppure cosa è successo? Oppure si sta preparando altri fronti, capite? Perché comunque il diavolo non ha mai riposo, non è in pensione. Ecco, e poi ecco la bellezza ancora. C'è questa riprese, ecco, a tavola, succede qui, c'è una nel versetto 35-34, c'è tutta la gioia eucaristica, no? C'è stata la catechesi, c'è stato il momento, è come dire passione, morte e risurrezione, no? Abbiamo visto la passione, le botte, il carcere, la notte, la risurrezione, il terremoto, ricordate che il terremoto che viene raccontato da Matteo, e dopo la riapparizione di Gesù che appare, che conforta e sostiene, la conversione, fu battezzato lui e tutti i suoi, poi li condusse a casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrò con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio. Ecco l'Eucaristia, capite? È proprio è come una conclusione attraverso questo pranzo eucaristico, dove il rallegrarsi proprio è eucarizzein, è il verbo greco, è il verbo della gioia e della riconoscenza e del riconoscimento. Ecco, e quindi a questo punto, dicevo, questa gioia eucaristica di cui parla questo versetto è stata possibile perché questi servi del Signore hanno accolto il rifiuto come momento privilegiato per essere uniti a Cristo, non hanno vissuto come una disgrazia che ci ha allontanato da Lui, ma il loro canto, la loro sicurezza di essere comunque uniti a Cristo, che stavano partecipando alla passione, completo nella mia carne, ciò che manca per essere veramente con Cristo, Ecco, e veramente questo ha portato frutto. Se tu hai il coraggio di attraversare il Venerdì Santo, non potrai se non vedere la gioia della Pasqua. E qui ecco la gioia, quindi Paolo e Sila che lodavano Dio, notate bene, non dice lodavano Dio e cantavano salmi per ottenere la liberazione, no? Non stavano soltanto lodando Dio e basta, così come Pietro e Giovanni si dicevano lieti di essere stati oltraggiati nel nome del Signore. Vi ricordate, quando tornano lieti di essere oltraggiati nel nome del Signore, li hanno battuti e loro erano contenti, questi cantano. La persecuzione non ha spento la loro fede, anzi ha offerto loro la possibilità di una testimonianza più bella. Portando la croce con fiducia e speranza sono diventati fecondi a tal punto da salvare il carceriere dal suicidio e farlo lui e la sua famiglia discepolo di Gesù. Capite il ribaltamento di situazione, no? E quindi testimoniano in questa maniera che la vita del carceriere preme loro più della libertà. È molto bello questo, che fermati, noi potremmo scappare, il Signore ci ha liberato, ci dice vattene, il terremoto serve per liberare noi, ma noi preferiamo la tua vita, non farti del male, noi siamo preoccupati di te, non siamo preoccupati di noi, noi sappiamo che il Signore si prende cura, no, anche se non ce ne andiamo dal carcere, lui ci libererà comunque. Lui troverà la maniera per tirarci fuori, non tocca a noi approfittare delle occasioni, ma a noi preme che tu ti salvi la vita, che tu non ti faccia del male. E qui c'è una potente espressione di amore gratuito, e mi pare che davvero qui si vede l'amore gratuito di Paolo e di Sila, sono preoccupati più dell'altro che di se stessi, e anche una grande testimonianza di capacità di portare la croce con gioia, che sono la vera alternativa offerta dal cristianesimo in un contesto dove c'era questa confusione demoniaca, l'abbiamo visto noi ieri, questa ragazza, questa pitonessa, questa presa dallo spirito di Pitone, che profetizzava, che parlava, che vaticinava e che lui ha liberato dal demonio. Ecco, in questo contesto saturo di superstizione, ecco, questo è il vero segno, è l'alternativa. L'alternativa è affrontare le prove con dignità, gioia, consolazione, senza cercare il proprio tornaconto, e certamente questo è un segno. Lì dove regnava il denaro, vi ricordate quali erano le parole chiave, no? Dei versetti precedenti, abbiamo visto il guadagno, il denaro procurava un forte guadagno ai suoi padroni, versetto 16, i padroni vedendo la speranza del loro guadagno svanita, versetto 19, il guadagno era la parola, soldi, il Dio quattrino, ebbene qui si fa vedere che la bontà del Dio trino, non del Dio quattrino, il denaro non salva, il denaro ti avvince, ti soffoca, ti uccide, mammona viene chiamato nel Vangelo di Luca. Quindi è qualcosa che ti distrugge, che ti asfissia, mentre invece l'amore di Dio ti libera. Quindi è un'alternativa. E quindi è bello che tutto questo venga superato attraverso questo disinteresse di Paolo e di Sila e si trasformi poi in una vera mensa eucaristica. Tutto lì intorno alla mensa, questa fraternità, questa gioia, questa luce che è stata ritrovata. Ecco, solo dopo questa fraternità gli apostoli gli permetteranno di lavare le ferite e di prendersi cura di loro. Prima sono loro a prendersi cura di lui, dopo è lui che si prende cura di loro. È evidente anche qui che ci troviamo di fronte a uno schema che a partire dalla bella testimonianza offerta dai discepoli di Gesù presenta anche un itinerario di evangelizzazione. Io penso che San Luca si vuole presentare un itinerario di evangelizzazione che arriva fino alla celebrazione dell'Eucaristia e delle opere di misericordia, no? Curare i malati, guarire, imporre le mani, eccetera. Quindi si comincia con la catechesi, poi pian piano si arriva al momento eucaristico e poi si arriva anche a prendersi cura delle ferite e delle malattie, no? La prima carità è quella della parola, la seconda carità è quella del prendersi cura anche del corpo, spirito e corpo, la totalità dell'uomo. Siamo di fronte alla quarta legge della vita, no? L'uomo è qualcosa di pieno, di totale. Il cuore della missione a Filippi diventa così, paradossalmente, non la piazza, la sinagoga non c'era, non la riva del fiume, non la casa di Lidia, ma il carcere, no? Nel carcere lì si sviluppa la missione. Anche qui paradosso, no? Questo luogo privilegiato, ricordate che già Giovanni Battista, carcere, Geremia, carcere. Beh, è lì che tu puoi offrire la tua testimonianza a Dio, la prima testimonianza è lì, l'umiliazione, è il non contare nulla, è l'essere messo da parte, è il non valere nulla, è l'apparente sconfitta. Ecco, dopo questo concentrato di Vangelo, di buona notizia, ecco, il racconto riprende e ci fa sapere che Paolo è cittadino romano. Sentite cosa, come dice, fattosi giorno, i magistrati mandarono i littori a dire, i littori erano gli incaricati di eseguire le sentenze dei magistrati, si chiamavano littori perché portavano i fasci, erano quelli che avevano il compito di far rispettare la giustizia e la facevano rispettare con le botte. E sono diventati tristemente famosi ai tempi del fascio, perché c'erano dappertutto i fasci littori, no? E in ogni costruzione del fascismo c'erano queste cose architettoniche dove dopo sono state mozzate, si vedono ancora che sono dei randelli tutti insieme con dei fasci e in mezzo c'era una scure, cioè i littori erano quelli che dovevano far rispettare, punire i disgraziati eccetera battendoli. Quindi le verghe, i bastoni servivano per indicare la giustizia fatta anche a bastonate, eventualmente fino ad arrivare a tagliarti la testa, quindi c'era anche la mannaia, c'era anche la scure. Quindi questi, di solito durante, quando, come adesso, no, che il giorno della Repubblica fanno le sfilate dell'armata, come si chiama, delle forze armate, allora quando facevano la sfilata dell'esercito romano c'erano anche prima l'esercito, poi vabbè, i pedites e poi dopo gli equites e poi gli expediti, cioè un po' tutto, poi i cavalieri, poi dietro arrivavano i magistrati, davanti ai magistrati c'erano i littori che erano quelli che facevano vedere l'efficacia della magistratura. Qui guardate che il magistrato non solo dice parole, ma poi sono i littori che eseguono, quindi tirate dritto. E allora erano quelli che portavano questi fasci con dentro i bastoni. E quindi arrivano perché devono far eseguire la sentenza, no? Arrivano i littori, mandati dai magistrati, a dire lascia libere, andare liberi quegli uomini. Il custode della prigione riferì queste parole a Paolo. I magistrati hanno mandato a dire di rilasciarvi, ora dunque uscite, andate in pace, dice, vedi, tutto si conclude bene. Grazie a Dio. Ma Paolo disse alle guardie, Paolo dice ok, va bene, noi le abbiamo prese, tutto ok, però adesso vogliamo la giustizia. E quindi il mettere i puntini su lei, cioè il cristiano non è cretino, cioè il cristiano è uno che le prende, sta zitto, ma poi dice adesso però, attenzione, vi dico bene, anch'io ho diritto di dire la mia, no? Gesù prende la sberla, la famosa alapam, tradotta così da San Girolamo, è questo pugno sulla faccia, poi dice, ma se ho detto male, se ho detto bene, perché mi picchi? E se ho detto male, dimmi dove ho sbagliato. Quindi anche Gesù non dice, porgere l'altra guancia non vuol dire, vuol dire non fare resistenza al male, lui non fa resistenza al male, però posso almeno dirti, come quella che dice, gli ucciapà, li ho presi, ma genudì, gliel'ho dette, le ho prese, ma gliel'ho dette. Allora Paolo disse alle guardie, ci hanno bastonati pubblicamente e senza processo. Noi siamo cittadini romani e ci hanno gettato in prigione e ora di nascosto ci cacciano via? Hai ragione, cioè ci è stata fatta un'ingiustizia, senza processo, non ci hanno ascoltato, non ci hanno domandato chi siamo, ci hanno bastonato, ci hanno messo in carcere. Qui la giustizia romana è una città romana, ricordate che Filippi è una città romana, c'è lo Ius Italicum, abbiamo detto lì, cioè lì c'erano i privilegi che si esercitano soltanto in Italia. Ebbene, avete fatto questo e adesso volete mandarci via così alla chetichella? Ah no, prendete atto, cioè per dire, ci è buttato sui giornali come dei malfattori, adesso dovete ritrattare tutto, pubblicate sui giornali la ritrattazione, cioè mi sembra giusto questa cosa qui, capite? Non è dire, ma siamo qui, tanto noi siamo cretini e le prendiamo tutte, momento, cioè essere buoni sì, ma saper far rispettare la verità, insomma non ho continuato poi, insomma, perché è un po' volgare, ma comunque per dire, allora, e adesso ci cacciano via? Così no, vengano essi stessi a metterci in libertà. Voglio vedere i magistrati in faccia, questi qui che dovrebbero far rispettare la giustizia non l'hanno rispettata. Mamma mia, adesso no. I littori riferirono queste parole ai magistrati ed essi si spaventarono, quindi questo ha sortito l'effetto di dire, mamma mia, ma questo qui, anche perché la cittadinanza romana era una cosa rara, mica tutti erano cittadini romani, e spesso per averla bisognava comprarla. Troveremo più tardi, quando lui si incontra col procuratore Felice e gli dice, guarda che io credo voleva fare il generale, dice, guardati da farlo, io sono, cioè, se volete farlo, fatelo, però mi faccio sapere che sono cittadino romano. Ah, fermati, cittadino romano, non si può fare, perché sennò rischiava la pelle, cioè se tu batti o percuoti un cittadino romano, non può ricevere la flagellazione, poi ci vai di mezzo perché è un insulto a Roma, alla grandezza di Roma, e quindi puoi finire addirittura sul patibolo. E quindi questo, allora questo dice, ma da quando sei cittadino romano? È Paolo. Dalla nascita, lui l'aveva comprata con molti soldi, capite? La cittadinanza romana si acquisiva o per meriti, o vedi tu, a fuori del Tarrico, eccetera, beneficenze varie, ungendo le ruote di qui e di là e bustarelle, ti facevo cittadino romano, che avevi tanti privilegi, oppure per nascita. Paolo era nato a Tarso e i suoi avevano collaborato alla ricostruzione della città, quindi lui era nato già cittadino romano, capite? Altri no. E allora questi magistrati, no, spaventati, udendo che si trattava di cittadini romani, e vennero a fare le loro scuse, eccola, così ci vuole. Cioè, per dire, se sbagli devi avere il coraggio di chiedere scusa. Non ci siamo sottratti all'insulto, alle ingiurie, abbiamo fatto come Gesù. Però avete sbagliato perché non avete osservato la legge, voi che dovete far osservare la legge siete stati i primi, cioè, credo che siano delle, capite, io qui trovo degli insegnamenti importanti anche per noi cristiani, perché spesso siamo delle persone, ma si lascia perdere, ma no, cioè lascia perdere nel senso, non ti chiedo niente, però voglio che la giustizia vada fino in fondo, che non è vendetta, no, la giustizia e basta, poi non ti chiederò nient'altro, però pregherò per te, però la giustizia deve andare avanti, perché non c'è carità se non c'è verità, capite? Carità senza verità è mollezza, verità senza carità è durezza, occorre mettere insieme tutte e due, allora si ha la tenerezza, perché bisogna essere veri ed essere caritatevoli, tutte e due le cose, ma non una senza l'altra, importante tutte e due le cose, quindi saper dire le cose, ok, va bene, tu hai fatto questo e questo, io te lo dico chiaramente, guarda che questo non è giusto, e quindi, boh, e questi allora, non credo che siano andati a chiedere scusa, pentiti veramente, ma almeno per paura, se non per amore di Dio, per timore dell'inferno, se non c'è il dolore perfetto, almeno quello imperfetto, almeno va bene, cioè una volta si diceva, magari dovrai passartela sul purgatorio se non c'è l'amore perfetto, però intanto. E poi li accompagnarono fuori e li pregarono, notate bene, non potevano costringerli perché cittadini romani, li pregarono di allontanarsi dalla città. Cioè, probabilmente perché ha detto qui, se questi rimangono e succedono altri tafferugli, noi come facciamo? Capite? Perché metterli in prigione non potevano più, perché erano cittadini romani, avevano capito che avevano fatto niente di male, e dunque cosa fai? Perdevano la faccia davanti ai loro concittadini perché quelli lì pensavano più ai soldi che alla giustizia, capite che c'è tutta una serie di cose, li pregarono, qui viene in mente un'altra cosa, vi ricordate che si trova nel Vangelo di Marco qualcosa di simile? Quando Gesù ha scacciato i demoni dall'indemoniato legione, vi ricordate? Lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio, cioè di fronte a uno che è un po' più potente di te e che fa rispettare la legge, anche tu abbassi la cresta, no? Cioè diceva, mamma mia, hai visto che fine ha fatto i forci, se noi lo scacciamo via magari prendiamo quella stessa fine, allora è meglio pregarlo appena, no? Infatti Paolo e Sila fanno un po' come Gesù, no? Cioè non dice, ok, noi abbiamo il nostro diritto, stiamo qui a tutti i costi e voi andate a quel tal paese, attaccatevi, a me che non che se ne frega. Invece no, loro dicono, ok, va bene, noi non vogliamo imporre la nostra presenza. E Gesù infatti cosa aveva detto nel Vangelo? Se vi scacceranno, andatevene. Non dice, fate le prediche dicendo, guai a voi, sappiate, faremo scendere il fuoco dal cielo. No, se vi accolgono bene, se non vi accolgono, cioè rispetta la libertà, non vi vogliono. Il mondo è grande, vai altrove. Quindi vedi questo apparente scacco come un'occasione per andare altrove, come un'occasione ulteriore che ti viene data perché tu possa ancora una volta portare il Vangelo altrove. Usciti dalla prigione entrarono nella casa di Lidia, quindi tornano lì a questa chiesa domestica, a casa di questa loro benefattrice. E veduti tutti i discepoli, li consolarono, ecco, quindi prima di partire vogliono tornare lì, sostenere la chiesa, la fede di questi, poi capite che questa chiesa nata a Filippi sarà destinataria di una delle lettere di Paolo, la lettera ai Filippesi. C'era una suora indiana che un giorno era a leggere la lettura, c'era dalla lettera di San Paolo ai fili appesi. Aveva capito che erano filippesi. No, i filippesi sono quelli di Filippi. Allora, entrarono, quindi videro i discepoli, li consolarono e poi partirono. Ecco, è bello, no? Questa fraternità, questa semplicità di Paolo e Sila, questo loro non volersi imporre, questa discrezione. Ecco Paolo, ecco però ecco, è anche bello pensare che l'arroganza, la stupidità dei magistrati, no? Viene fatta notare da Paolo, no? Cioè Paolo non è che subisce e dice adesso basta, no, ecco, credo che sia importante questo, cioè noi dobbiamo, non dobbiamo volere vendetta, ma credo è importante mettere i puntini sulle i, la giustizia, troppo spesso noi cristiani diamo l'impressione di essere delle persone che non hanno niente, che devono soltanto prenderle, ok, le prendiamo, ma dobbiamo dire anche ai, o comunque dire no, guarda quello che è giusto, no? Il prenderle appena mi sembra un po' poco, o un po' troppo, per cui il dire il diritto di, quindi l'essenziale è già avvenuto, il potere della Pasqua di Gesù in questa città ormai si è affermato. Non restava di fatto, se non questo ultimo versetto qui, riunire questi nuovi convertiti che erano magari spaventati e quindi inconsolati, avete visto che tutto è finito bene, avete visto che il Signore è con noi, voi pensavate che questi ci appendessero o ci crocifiggessero, ci facessero fuori, niente di tutto questo, Dio è più forte, l'amore di Dio vince, anzi adesso avete un alleato in più, c'è il carceriere che farà parte di questa chiesa domestica che verrà messa anche lui qui a casa di Lidia, quindi abbiamo aumentato la comunità, voi credevate che di aver perso noi, in realtà non avete perso niente, quindi e ormai questa Domus Ecclesiae, questa chiesa domestica diventa il primo nucleo di questa chiesa in Europa di cui noi facciamo parte adesso, non possiamo quindi ringraziare da una parte Lidia, dall'altra parte Paolo e Sila e Timoteo che hanno continuato, hanno avuto il coraggio di fare quest'opera. Ecco, la prossima volta vedremo Paolo che arriva a Tessalonica, anche lì vedremo contrasti e guai, perché dove arriva la luce, voi sapete, i primi a scappare sono i pipistrelli, no? Ed è normale, quindi dà fastidio. E però questo non ci deve scoraggiare. Allora, ricordiamoci che quando c'è molto rumore, quando ci sono molti guai intorno a noi, vuol dire che siamo sulla strada giusta, insomma, credo che sia una delle cose che dobbiamo ricordare, no? Soltanto quando le cose vanno troppo lisce devo dire, qui c'è qualcosa che non va, ma quando ci sono dei guai vuol dire che sono sulla strada della croce, sulla strada di Cristo, se almeno io non ho fatto niente per cercarmi questi guai, no? Perché se i guai sono andato a cercarmeli, poi non posso dire, ma il Signore guarda che croce mi hai dato, se lo sei cercato, l'hai trovato, niente, adesso, ma se invece questo guai non te lo sei cercato, puoi dire, beh, però il Signore vorrà dirmi qualcosa, quindi mi farà crescere anche attraverso questa cosa, attraverso questa difficoltà, quindi non ostacolerà il suo amore, non lo bloccherà.